Beh, allora, io avevo pensato, insomma, quando ho riletto questa, appunto, questa tesina, che comunque l'ho scritta più di un anno fa, quindi ho dovuto anche riprendere un attimo in mano, ho pensato di partire da un concetto, che è il concetto un po' di Africa. E volevo chiedere proprio a voi, così ad istinto, che cosa vi viene in mente quando dico Africa. Perché io ho notato che, per esempio, quando sono stata in Mozambico, più di una persona, quando sono tornata, mi ha chiamato proprio preoccupata, tipo, oh mio Dio, sono stata in Africa, proprio. Perché ci sono dei concetti, insomma, che si legano molto all'Africa. Quindi non so, ditemi delle cose che vi vengono in mente. Cioè, se io dico, ah, sono stata in Africa, che cosa pensate come prima cosa? Proprio così, perché vorrei che fosse un'interazione, perché comunque, insomma, è un. Sì, non vorrei spiegarvi delle cose solo io, insomma, vorrei che fosse un po'. Quindi,
A me viene in
a voi.
mente
Qualsiasi cosa,
la
ecco.
povertà
Anche a me, qua.
in primo luogo.
In primo
Cioè,
luogo, proprio.
no. Poi, boh, cioè,
A me viene in
io in
mente.
particolare ho una zia e un'altra mia zia, insomma, boh, tutta una zona di parentado che
Esatto.
va regolarmente, in questo momento penso che sia là, da un sacco di anni, in Guinea Conakry, che non ho nemmeno esattamente presente dove sia, e
Utopico,
allora
sarà qua.
mi
Nel centro di
riesce.
Guinea.
Mi riesce abbastanza naturale riferire, cioè
Scusate,
quando penso all'Africa, pensare un po' alla situazione che lei mi racconta, mi fa vedere, che è appunto di povertà, cioè là sono proprio come immagino, ci si immagina, adesso senti anche gli altri, tipo capanne di fango secco, e strade che non esistono, villaggetti. E poco di più, insomma. Poi
Ok, perfetto.
anche grandi disparità magari invece con dei centri urbani dove però.
Beh, ha inquadrato abbastanza bene, cioè almeno quello che io per esempio ho vissuto in Mozambico, strade inesistenti o comunque strade proprio, cioè sembrano, immagino una strada tipo via 20 Settembre, però piena di buche, e molto spesso sterrata, con grandi camion che passano, e poi la strada è tipo quella principale di Maputo, è enorme, cioè tipo 5 volte quella di via 20, ok, dove passano qualsiasi tipo di camion, cose, eccetera, quindi più o meno. E povertà ce n'è, Mozambico un po' meno, per esempio. E poi viene in mente dell'altro.
Mi viene in mente anche l'accettazione o meno da parte loro nei tuoi confronti, cioè il razzismo alla rovescia.
Bravissimo, anche questa è una cosa molto vera. Io non ho mai sentito così tanto il peso della mia pelle, per esempio, in Mozambico,
Davvero?
sì. Io ero l'unica bianca che camminava in mezzo a tu immagina che adesso tu sei l'unico bianco in mezzo a tutte persone di colore. Fa effetto molto.
Ma
Sì,
era
infatti.
solo il fatto di essere l'unica persona bianca o c'era anche
No,
una
c'è anche la
reazione?
reazione che sono molto diverse. Per esempio, dipende dalle zone, però io mi ricordo dei bambini che vivono proprio in un villaggetto e appena mi hanno visto sono fuggiti dall'altra parte perché c'è. Noi abbiamo il Bau Bau, l'uomo nero, loro hanno l'uomo bianco. Ecco, sì. E altre donne invece che ti guardano, ridono. Quando sono stata poi in una cosa di. Un convento, diciamo che era come si chiama? Un orfanotrofio di suore e sono stata lì una notte e le bambine, per esempio, erano stupite dai miei nei perché non capivano che cos'erano e la loro teoria era che io stavo diventando di colore come loro e poi dei miei capelli perché i miei capelli erano molto lisci, quindi continuavano a toccarmi, c'è la mia foto dove ho tipo 10 bambini sopra di me che cercano di farmi treccine e cose. E già mi stavo chiedendo proprio che cosa viene in mente di Africa, prima di partire a parlare della mutilazione genitale, che comunque è un argomento molto pesante, volevo proprio fare una sorta di excursus di ciao,
A me
ciao.
viene in mente anche molta differenza sociale, cioè quindi tanta
Ma nessuno
differenza
viene
di
in mente la
classe.
savana, per esempio, cioè
Sì,
i leoni.
io volevo dire quello.
Ok, cioè nel senso, cioè possiamo.
A me viene in mente
Beh,
proprio.
lei è fantasia, dillo.
Ma vabbè, No,
la terra rossa mi viene in mente.
Mi veniva in mente, non so, non voglio aprire un discorso avanti, ma hanno, secondo me, un diverso modo di vivere praticamente i ritmi della giornata. Un diverso rapporto,
cosa
un diverso rapporto con la natura, sì, con la temporalità, con il tempo.
Brava. Questo è proprio, questo tra l'altro è anche un argomento della mia tesi, ma dopo andiamo effettivamente troppo in là, però è vero.
Mi sa tanto di persone rilassate.
Brava,
che...
no, questo è verissimo. Loro il lavoro, per esempio, non, cioè, almeno io parlo del Mozambico.
Sì, che esitano di più, che indugiano di più.
Sì, diciamo che per esempio in Mozambico il lavoro non è concepito come qualcosa di necessario. Lo si fa per guadagnare i soldi, ma non lo fai per... per raggiungere uno scopo, come posso dire, realizzarti.
Sì, proprio questo diverso rapporto con il tempo dell'Africa mi ha sempre affascinato. So che è una cosa, si pensano altre cose, ma
caldo.
Il caldo, esatto, anche quello molto.
Il caldo.
E poi, vabbè, nel senso,
tanti bambini.
I bambini, per esempio io, non so, poi magari però avevo molto immaginato nell'Africa bambini, per esempio, pancia gonfia, povertà, guerra, caldo, fame. Leoni, tipo queste cose, no? E questo, vabbè, l'ho detto proprio perché dopo mi ricollegherò a un discorso nella differenza tra Occidente e Africa, quindi il concetto che noi abbiamo occidentale dell'Africa e quindi anche le imposizioni che forse portiamo, però magari andiamo in seguito. Invece della mutilazione genitale femminile.
Ah, tra l'altro, aspetta, ti interrompo, prima di commentare una cosa. In agosto, mi pare sia la seconda settimana o la prima di agosto, c'è questa nuova organizzazione che si chiama WIN, Unione Immigrati WIN Nazionale.
Ok.
E fanno questa sorta di settimana a scuola dove c'è questo filosofo africano che viene a sdoganare tutta una serie di stereotipi sull'Africa. Bello. Proprio legata a tutta la cosa sullo stereotipo.
Ma qui a Verona?
A Villa Buri, sì.
Ah, ma quest'estate?
Ma è aperto al pubblico? Cioè,
sì, no? Credo di sì. Comunque so che ne hanno parlato a casa di Ramia. È ancora un po' tutto da organizzare. Però adesso stanno facendo il sito, poi probabilmente magari...
Bello, beh, insomma, se sai, se mi farebbe un sacco piacere partecipare a vedere questa cosa, sarebbe molto interessante. Niente, volevo chiedervi se avete un'idea più o meno di che cos'è la mutilazione genitale femminile.
Sì.
Ok. Allora, vi leggo una definizione che forse è quella che è un po' più... Poi in realtà ci sono... almeno tre tipologie di mutilazioni genitali femminili differenti. Comunque, la mutilazione genitale femminile o incisione o circoncisione femminile designa tutti gli interventi basati nella rimozione totale o parziale degli organi genitali esterni della donna o delle bambine o qualunque altra mutilazione degli organi genitali femminili e è praticata per motivi culturali e non per fini terapeutici. Ok. Sono 75 milioni le donne soggette a questa mutilazione e in particolare, soprattutto in Africa, tra cui Senegal, Guinea-Bissau, Guinea, Benin, Indonesia, Malaysia,
Yemen. Quanto è il numero, scusami?
75 milioni. E Egitto, Mali, Gambia e poi vabbè, giustamente anche il Sudan. Che
ecco, trattano. Non sapevo le facesse anche l'Egitto.
Sì, anche. Sì, sì. Poi ci sono... adesso ci sono in realtà tre tipologie di mutilazione genitale femminile. Allora, la prima è la clitodermica, che è praticamente solo la rimozione del clitoride, è una piccola incisione che cioè proprio la rimozione della pelle sopra il clitoride, che è simile, se vogliamo, a quella maschile. Esatto. Poi c'è la excision, che io non so come tradurvi, cioè l'incisione, diciamo, che è la rimozione parziale integrale del clitoride delle piccole labbra. E infine c'è l'infibulazione vera e propria, che è la più dolorosa e la più incisiva, che è veramente tremenda, nel senso che vengono estrapolate le piccole e le grandi labbra e viene lasciato uno spazio solo per permettere il passaggio dell'urina e del ciclo mestruale. E praticamente poi dopo l'operazione le gambe della donna vengono tenute insieme, fasciate per diverse settimane affinché si possa avere una cicatrizzazione. E questa operazione viene fatta molto spesso dalle anziane del villaggio, quindi altre donne, che usano qualsiasi cosa, che siano lastre, vetri, qualsiasi tipo di oggetto appuntito, e anche molto spesso in mezzo alla foresta, perché comunque è un rito abbastanza, se vogliamo, non dico ancestrale, però comunque abbastanza a contatto con la natura. Ci sono dei balli
rituali,
e ovviamente non sono usati anestetici, non è usato nessun antisettico, nulla di tutto ciò.
E che fanno le bambine? Cioè...
Ecco, esatto. No, non è un rito di iniziazione, perché, cioè più che altro non è un rito di passaggio, perché molto spesso le bambine, appunto mi ricollego a questa cosa, l'età varia moltissimo, in genere dai 4 ai 10 anni, però ci sono donne che magari lo fanno addirittura dopo aver partorito la prima volta o addirittura 7 giorni dalla nascita. Dicono che allora le origini si portano a vari luoghi, tra cui per esempio l'Egitto, dove il clitoride si dice che era che è il pene cioè il pene femminile, e quindi per controllare la donna, per e soprattutto per toglierla da una sorta di competizione con l'uomo, viene e da togliere da tutte le ambiguità, ok, sessuali, le viene tolto appunto il clitoride. E, nel XIX e nel XX secolo, ok, si pensava tuttora che la circoncisione curasse il lesbismo, si dice in italiano, giusto, ok, le malattie mentali, la masturbazione, l'epilessia e tutto ciò che insomma più o meno riguardava quest'ambito.
Ma ci sono zone precise dove vengono fatte questi tre tipi di fibrillazione, o è abbastanza sparso?
No, è abbastanza... per esempio in Sudan viene fatto prevalentemente la l'infibulazione
vera e propria.
Però in generale è abbastanza...
Cioè non ci sono delle percentuali?
Sì, no, io non ho guardato questa cosa.
In Somalia il 98% delle donne...
Sì, qua ci sono tutte le percentuali, poi dopo se volete potete guardarlo, dell'infibulazione che viene fatta all'interno dell'Africa.
Ma voglio dire, ci sarà anche un livello di mortalità di queste cose, cioè credo che sia...
Sì, però è molto difficile, io ho trovato molte difficoltà a trovare degli studi a riguardo, perché appunto molto spesso sono fatte all'interno di villaggi dove le nascite e le morti non sono controllate, e soprattutto non è una cosa così semplice da analizzare, perché tu immagini appunto, se per me è stato difficile andare a Maputo, che è una capitale, a fare delle interviste a delle organizzazioni non governative, io capisco quanto sia difficile per una persona bianca, che sia occidentale, statunitense, andare in un villaggio e fare delle domande su questo genere.
Mi rimetto una cosa, hai avuto occasione di tastare un po' le reazioni che hanno avuto gli esecutori di questa atrocità, insomma, alla luce della decisione adesso Corte dei diritti costituzionali, diritti dell'uomo, hanno dichiarato illegali a tutti i livelli, sì. Questa cosa è perseguibile in tutto il mondo.
Allora, questo ci arrivo dopo, ti rispondo più tardi, ok. Al che appunto, andando avanti a studiare questa cosa, mi sono chiesta per quale motivo sopravvivesse appunto l'infibulazione, perché è una pratica estremamente violenta. Forse uno dei motivi è l'analfabetismo e l'ignoranza. Poi c'era appunto la credenza che le donne diventino più docili e più controllabili, e che siano appunto più gli appetiti razionali e sessuali siano appunto bloccabili, o comunque appunto il fatto di poter controllare questa donna, che a quanto pare sembra essere quasi una donna, da come ho visto, una donna molto incontrollabile, molto istintuale, molto quasi spaventosa, se vogliamo. E le conseguenze fisiche,
però questo
e,
però mi viene da dire più dal punto di vista della,
sì, esatto,
da, cioè di una società fortemente,
sì, esatto,
patriarcale, che vuole dominarla la donna
e soprattutto dal mio punto di vista occidentale, secondo me. E le conseguenze, adesso vi faccio tutta questa cosa di come, dove, quando, e poi partiamo se volete con una discussione. Le conseguenze fisiche sono tantissime, nel senso che dalla più piccola infezione alla difficoltà di avere figli, alla morte.
E ma anche la difficoltà,
sì, sì,
di avere rapporti sessuali.
Esatto,
cioè,
diventa
dolorosissimo.
Esatto. E poi invece quelle mentali, appunto, se fisicamente è difficile comprendere quanti, a che livello e che percentuale, quelle mentali sono forse ancora più complicate da comprendere come conseguenze.
Sì, sì, un disastro. Totale.
Praticamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che ci sono più che 6.000 donne ogni giorno vengono mutilate, senza specificare appunto tra le tre tipologie, perché dipende. A Bruxelles nel 2002 la mutilazione genitale femminile è stata dichiarata una violazione dei diritti umani. E quindi si è partiti con una linea di azione, diciamo, abbastanza forte. Si diceva appunto che se si fosse fatta pressione sul potere politico, sugli stati, questa cosa qui avrebbe portato a una diminuzione. Per esempio Emma Bonino ha fatto una dichiarazione e ha detto che praticamente si deve fare, anzi ve la cito, scusatemi, così cito proprio le sue parole, se le trovo. Sì, dice, c'è una cosa però che non credo, che credo che dobbiamo ribadire, e che i diritti umani non hanno confini geografici. E se è vero che è importante la specificità, tra virgolette, nazionale di ogni tipo di progetto, è anche importante ribadire che i diritti umani non hanno limiti geografici e che quindi in qualche modo responsabilizzano tutte in modo diverso, ma non sono patrimonio e responsabilità collettive. Praticamente Emma Bonino ha fatto questo discorso che dice, allora, la mutilazione genitale femminile non è contro i diritti umani, e i diritti umani non hanno confini geografici. Al che io su questa affermazione sono rimasta un attimo così, perché se noi ci ricordiamo i diritti umani, quella carta universale dei diritti umani è nata nel 48 dopo la seconda guerra mondiale, e è nata scelta, diciamo, da degli stati prevalentemente occidentali, e quindi qua universalizzare i diritti umani non è una cosa semplice, soprattutto perché in Africa, da quel poco che io ho potuto vedere, molte concezioni che noi abbiamo, come per esempio stavamo dicendo il tempo o anche semplicemente il lavoro, che per noi il lavoro nobilita l'uomo, il lavoro è la base, cioè l'articolo della Costituzione italiana è il primo,
è il
se
primo.
Non il secondo, ok? Parla del lavoro, il secondo forse.
Il secondo.
Ok. In Africa questa cosa non è concepita. Quindi secondo me parlare di mutilazione genitale femminile e dire che viola i diritti umani è una cosa che
non viene raccolta.
È fuorviante. Non viene raccolta
da loro.
Sì, cioè nel senso, se tu vai in Africa e vai a dire guarda che questo viola i tuoi diritti umani, ti guardano e ti dicono, uno, cosa sono i diritti umani?
Sì, esatto.
Due, che cos'è la carta universale dei diritti umani, chi cazzo l'ha mai vista e chi l'ha scritta, io non ne so niente. E quindi questa è proprio una concezione. Io capisco il principio di Emma Bonino, perché immagino che come donna l'idea mia di farmi tagliare una parte del femminile per un discorso, diciamo, culturale, è una cosa che fa molta paura. Però sono io che sono nata in Italia con un contesto italiano. E questa cosa qui, quindi, appunto, questa cosa secondo me è abbastanza fuorviante. C'è un discorso che si potrebbe fare un po' diverso. aspettate che qua, se no adesso mi perdo nel mio bellissimo concetto che volevo dirvi. Perché molto spesso in Africa, soprattutto in, se vogliamo anche in Sud, ma in generale in Africa, non praticare la mutilazione significa escludere le donne da un contesto sociale. Quindi vuol dire che se io sono qua con voi e siamo tutti parte di un villaggio che non è una città, è un villaggio, quindi dove c'è il capo famiglia, c'è, se vogliamo, il santone, c'è esatto il capo spirituale, c'è quello che volete, che potete anche immaginare, io sono donna e non faccio la mutilazione, sono totalmente esclusa da una qualsiasi vita e quindi cioè praticamente muoio, nel senso che non posso fare figli, non sono considerata una poco di buono.
È un rito di passaggio allora, perché tu prima dipende. Hai fermato il contrario, però questa è la descrizione del rito di passaggio, della
sì,
definizione
sì.
Manualistica.
Ok, sì, ok, io sì, poi a lei ho detto che ok, sì, da questo punto di vista è un rito di passaggio all'interno dove la donna viene, sì, entra nella società e viene... riconosciuta, ok, sì sì, hai ragione, ok, hai ragione, no perché io, no, perché
era la domanda che volevo farti,
ok, comunque della mutilazione genitale femminile se ne sono occupate le organizzazioni delle Nazioni Unite e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E la loro, che adesso arrivo alla tua domanda, loro hanno definito appunto questa pratica inumana e degradante. Però in realtà non hanno fatto nulla, cioè quello che loro hanno detto è stato ci opponiamo totalmente a questa pratica e però pressioni politiche hanno provato a farne ma non hanno avuto grande
però c'è comunque un punto di passaggio fondamentale, è diventata illegale intanto, cioè quantomeno
sì, è diventata illegale,
quantomeno è ufficialmente illegale e perseguibile,
esatto.
Quindi che loro facciano, cioè che loro insomma, mm-hmm. che queste popolazioni, chi è a capo di queste popolazioni faccia finta o meno di recepire la cosa, comunque sia, sono
però
sempre perseguibili.
Non è una questione di recepire o meno, cioè stiamo parlando, noi stiamo ragionando con categorie occidentali,
sì, ho capito io.
Estremamente etnocentriche, no? Nel momento in cui Emma Bonino dice è disumano, ovviamente
insomma,
è fortemente intriso di occidentalità questa cosa, bisognerebbe andare
certo
in mezzo
punto.
A queste persone, cioè anche dire perseguire per legge.
Ma ci sarà pure
in un villaggio del Mali in mezzo ai Dogon. Tu parli di perseguimento per legge, ti dicono ma
cos'è la legge?
Cosa vuol dire? Che cos'è l'istituzione che mi dice che questa cosa è disumana?
Ho capito io, ma
secondo me
ci sarà pure
è oggettivamente disumana questa cosa.
Ma siamo d'accordo.
Cioè non stiamo parlando di un burka, parlando di una pratica che
cosa
è estremamente invasiva.
Sto dicendo che è una figata,
da un punto di vista fisico.
Noi siamo fortemente intrisi di una logica aristotelica che funziona all'interno della nostra
sì,
bella Europa.
Sono...
Ovviamente è la più grande, è la distruzione dell'apparato.
È un abominio, sì, ho capito cosa vuoi dire tu.
Però quello che dico io, se tu dici a un ragazzo africano che questa cosa è disumana, ti dice può essere, però a livello culturale questa cosa si è sedimentata.
No, Marco, alta, non ci siamo capiti su un fatto. Capisco la tua osservazione, ma a un certo punto anche loro per andare avanti avranno comunque istituzionalmente un minimo, voglio dire, ordine, cioè avranno anche loro da qualche parte.
Hanno
no?
Il digeriba, che vabbè, sono degli stregoni che. Ma stiamo ragionando con
ma
delle categorie.
È il loro ordine, fa parte
estremamente,
ordine.
Estremamente
cioè,
diverso dal
nostro. Allora, buonanotte, di cosa parliamo?
Cioè, come
no,
noi,
buonanotte,
tu,
appunto...
come noi, tra virgolette, abbiamo il rituale della comunione, della cresima, è per questo che secondo me io insistevo su questo punto di vista.
Mm-hmm.
Essendo un rito, cioè rito di passaggio,
io speravo che
della
sì,
persona,
sì, sappiamo questo...
la donna che è esclusa da questo rito di passaggio non fa più parte della comunità.
Speravo che avessero fatto qualche passo avanti.
Ma tu non è che puoi sperare che abbiano fatto dei passi avanti, anzitutto devi provare a capire che c'è una diversità in gioco.
Ho capito, fino
cioè,
a
dopo
sistema,
puoi dire
certo.
Che
quello
sei
che...
meglio di questa
anche perché parlare di progresso,
però,
cioè, è già da 50 anni che non si parla più di progresso in antropologia, per dire.
No,
si parla di, sono categorie culturali estremamente diverse, quindi prima di dire
ma
è disumano, è vero, è disumano, anch'io lo penso, credo che sia una violenza incredibile. Però bisogna andare dentro, no? Per
bravo.
Sentire che cosa
infatti,
vuol dire.
Infatti questo è quello che io
anche
volevo dire.
Anche perché bisognerebbe ripensare praticamente a risalire. Cioè, che cosa si intende per umano?
Mm.
Ognuno di noi ha
certo.
un'idea di umano,
esatto.
di umanità dell'umano.
Sì.
Lì
sì.
bisogna risalire a monte.
Ma quella lì è una pratica disumana, appunto.
Però
ma
quello che
con i tuoi occhi.
Sì, ma tu da occidentale dici così.
Con i tuoi occhiali. Anche, ma...
Allora io ti faccio
con gli occhiali della memoria.
Allora, ti faccio un esempio solo adesso così e poi ti dico quest'altra cosa. Per esempio, se tu vai da una donna del Sudan o mozambicana e le dici che noi come pratica è normale vedere una persona che si rifà il seno, si mette una terza o si mette il silicone,
sì,
o si mette le cose
giusto,
qua,
loro
ti guardano e ti dicono ma che cazzo, o che fai delle diete allucinanti solo per dimagrire.
Infatti siamo malati anche noi a quel punto.
Loro
di
dicono
vista.
Che questa è una cosa disumana.
Sì, 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 vero.
Quindi ecco, questo è quello che io mi leggo un attimo e dopo potete ritornare se volete alla discussione. Il fatto che sia stato definito una pratica disumana e degradante è vero che è un punto, però è anche allo stesso tempo una barriera. Io ho detto che questo è sbagliato, però vuol dire che già adesso non me ne posso, cioè non me ne occupo più, perché tanto io ho fatto il mio dovere, io come Organizzazione Mondiale della Sanità ho detto che questa cosa è sbagliata, poi voi fate quello che volete, ho detto che è illegale. Invece non hanno, io avrei preferito che non dicessero è illegale, ma che dicessero ma perché c'è ancora questa cosa, ma da dove viene fuori, chi sono gli stati che lo fanno, e soprattutto all'interno degli stati chi è chi ha l'autorità per farlo, quali sono i villaggi, proviamo a fare delle ricerche più approfondite, proviamo a capire perché, e soprattutto proviamo a capire se le donne che ci sono che la fanno, se veramente la vogliono fare, se in realtà invece non lo fanno.
Questo è, secondo me no. Secondo me le donne
qua
vogliono...
invece
sono proprio le stesse donne dei villaggi,
sono le stesse donne. Ti dico un'altra cosa che ti stupirà un po',
sono le anziane dei villaggi,
anzi
che
le, bambine,
le bambine,
io leggevo le bambine che vengono cioè le bambine di cui non si prendono, cioè sono proprio le bambine di cui hanno cura che sottopongono l'infibulazione, perché in questo modo entrano nella società e quindi hanno una loro esistenza, altrimenti come diceva lei non hanno un'esistenza.
Per lo stesso motivo a un certo punto non hai avuto paura per te stessa anche allora? Sei così.
Scusami, sono.
A un certo punto, finché stavi là, non hai avuto paura anche per te stessa, quindi.
Lei mica doveva entrare a far parte della loro comunità.
Vabbè, però di fatto era lì, di fatto stava lì.
Ti dico un'altra cosa adesso che ti. Allora, io mi rilego a questo discorso che è stato fatto. A un certo punto di questa tesina che ho scritto mi sono posta la domanda, ma se noi provassimo, perché appena ho sentito la parola infibulazione, mutilazione genitale femminile, ho detto questa è una barbarità, che era una cosa che mi è rimasta molto in testa,
sì,
che tu hai detto.
Certo.
E poi, poi andando avanti nel discorso ho detto, ma se io provassi un attimo ad uscire dal mio pensiero occidentale, da pensare che quello che sto pensando io è un pensiero unico ed è giusto, da uscire dallo schema di giustizia, che cosa verrebbe fuori? Tanto che poi ho scoperto che nel 1800, nella nostra Europa, l'infibulazione era attuata. Sì. E addirittura
sì, vero.
Un tale Isaac Bucker Brown
ha
detto una cosa interessante. Oddio, l'ho scritto in portoghese, non l'ho tradotto. Vabbè.
Che la metà... in portoghese?
Sì, ciao, che così nessuno capito. Dopo te lo leggi tu tutto questo in portoghese che poi ti...
Faccio io.
Che praticamente nella metà del XIX secolo questa pratica era... praticamente difendevano il taglio dei genitali femminili in quanto... per curare, diciamo, le fracchese, le debolezze della donna. E Brown praticamente ha sviluppato la teoria secondo la quale la pratica della masturbazione portava a un'isteria, un'epilessia, e che poteva portare alla morte, e quindi la rimozione del clitoride era un uso raccomandato attraverso ovviamente l'utilizzo del cloroformio e di altri bisturi sterilizzati.
Noto la tendenza maschilista anche qui, perché
sì,
naturalmente la masturbazione è più maschile che femminile.
Beh, la società occidentale nasce maschilista patriarcale,
sì,
anche qua, cioè non è che...
Sì, vabbè, voglio dire lì particolarmente notevole.
Anzi, forse dalla Bibbia.
Sì, sì.
E quindi nel 1940 si ha una testimonianza di come in Inghilterra venisse attuata l'infibulazione, il taglio del clitoride, insomma, per prevenire la masturbazione e i comportamenti devianti della donna. Quindi nel 1940 in Inghilterra, fosse stato anche un caso su mille, Era nel 1940 in Inghilterra.
Era riconosciuto come metodo terapeutico contro l'isteria.
Ecco, esatto, infatti.
Sì. E dall'altra parte invece proprio la masturbazione serviva per curare l'isteria.
Ma questa cosa me l'ha detta l'altro giorno una mia amica che ha visto un film proprio su questa cosa di un medico che...
Sì, nell'Ottocento.
Sarà più facile quello, anzi.
Esistevano proprio dei meccanismi per cui si pensava che la stimolazione clitoridea servisse a curare l'isteria.
Gli aggeggi tipo il dildo, queste cose qua, nascono come strumenti terapeutici.
Esatto, sì, nella
quanta gente fuori Gesù Cristo.
Anche noi non scherziamo.
Esatto.
No, però dire Cinebate
siamo un po' raffinati.
Abbiamo la Germina, ministro dell'istruzione.
Esatto.
Guardate la nostra politica, sono una schizofrenica quella.
Di nuovo, no?
Vai Tormagnani adesso.
Di nuovo.
Ma scusate.
Prego, prego.
Stai scherzando?
Basta. Sì, no, basta. Scusate.
Ah, possiamo smettere.
Scusa, Giulia.
No, guarda, sono allucinata. Anch'io faccio finta di non sentire, lo sento dopo questa cosa. Ho già avuto brutte notizie di politica per oggi.
A ministro, ha detto.
Esatto. E occupandoci particolarmente del Sudan, in Sudan l'89% delle donne subisce la mutilazione genitale femminile. È stato fatto uno studio su 1000 donne, appunto l'89% di queste aveva subito un taglio, un corte proprio. E, tra l'altro, nel Sudan fino al 46 l'infibulazione e la mutilazione era proibita, e poi in realtà è ritornata, non si capisce bene per quale motivo, ci sono varie teorie, però è ritornata. E quindi questo studio qui, che è uno studio americano, se volete dopo vi dico anche il nome, ha fatto appunto delle interviste, ha provato a farle, e il 67% delle donne ha detto che vuole che continui l'infigurazione, la mutilazione, principalmente perché preserva la verginità. Vabbè. La cosa più interessante, a parte questo, è stato il fatto che appunto questi intervistatori hanno detto: ma questa cosa è impossibile, cioè voi non potete volere questa cosa perché insomma questa cosa è disumana. E queste donne hanno domandato, no, gli hanno domandato se sapessero che al di fuori del Sudan, o comunque al di fuori dell'Africa, le donne non subissero questa pratica. E loro ci sono rimaste molto male, perché hanno detto: beh, non ci credo. Beh, sicuramente le musulmane avranno avuto questo taglio. E soprattutto, non ci credo che le altre donne non ce l'abbiano, perché è una cosa naturale. La risposta degli interlocutori è stata: no, perché le donne americane, le donne occidentali vogliono rimanere naturali. E loro hanno proprio risposto dicendo: ma per noi naturale è l'infibulazione. E quindi è stato interessante quando ho letto questa cosa, perché proprio c'era questo passaggio di dialoghi dove io sono rimasta e ho detto: wow, ok, aspetta che però un attimo posso fare il mio asse di pensiero, perché in effetti trovati di fronte a una donna che dice: ma per
cosa
è naturale.
Cosa normale.
Esatto. Poi qui, se dopo volete passarlo, è scritto
insomma,
molto piccolo.
Un minimo di parametro di normalità comunque ci sarebbe, secondo me, ed è quello
Marco,
che non
cos'è la normalità?
Lo so, ma chiaro, però...
Cioè, la normalità non esiste di per sé, se non...
No, se non altro sulla violenza fisica si può dire che tutto ciò che va a violare la tua integrità fisica è anormale. Yeah.
Marco, è un fatto di punto di vista. Questa fottutissima modo di vedere, punto di vista, prospettiva, la vogliamo, cioè, un po' spostare, il limite è spostabile, cioè, non esiste il limite fisso, il limite si sposta, è mobile, cioè, è così, non è fisso il limite mentale.
Mi sembra molto convinto.
Sono
contenta che tu non sia convinto.
Capisco benissimo cosa intende, chiaramente, se no neanche quello che...
No, ma sono molto contenta che tu sia...
Però,
le motivazioni per cui queste donne appunto in Sudan portano avanti questa pratica è il fatto appunto di mantenere uno status sociale, come abbiamo detto, un rito di passaggio, e soprattutto per dimostrare la fedeltà sia al marito che alla comunità. Inoltre, questa cosa è che si è riscontrato che le donne che che in Sudan fanno la mutilazione, ok, e, controllano molto di più le nascite proprio per una difficoltà di partorire. E, quindi io a un certo punto sono arrivata un po' al pensiero di dire, ma ok, questa cosa qui in effetti è abbastanza, è tremenda, però possiamo noi definirla barbara? Perché barbara implica proprio un giudizio di un popolo su un altro, ok?
Sì, sì, sì.
Di dire...
Però, se cosa, cioè io ho capito tutto il tuo discorso, però cioè, già solo il fatto che per esempio leggevo tantissimi bambini in realtà, cioè tantissimi parti non vanno a buon fine per questo motivo, perché... il tessuto è tutto cicatrizzato, per cui si prolunga il parto, il bambino rimane senza ossigeno, spesso muore la madre stessa durante,
esatto.
Ci sono una serie di infezioni.
Assolutamente.
Cioè, quindi fisicamente il fatto, cioè anche solo da un punto di vista legato alla sanità del corpo.
È un danno.
E quindi io mi sono domandata.
Invasivo.
Cioè, sì, ma anche lo stesso anche il concetto di medicina in sé.
Esatto.
Andrebbe spostato.
Ma solo il fatto però che un bambino rischi di morire ogni volta che c'è un parto, o solo il fatto che la donna sia privata del proprio piacere sessuale, è un problema di sistema culturale.
Hai ragione, cioè nel senso.
È un problema fortemente di sistema culturale, però secondo me rientra sempre all'interno di un sistema patriarcale e lì bisognerebbe intervenire. E questo non parlo perché questo succedeva anche nelle società cristiane, in infibulazione.
Sì.
Succedeva nelle società giudaiche, non è una cosa solo musulmana.
Ma noi non stiamo giustificando niente qui, stiamo cercando di capire come può essere intesa questa pratica e come attualizzare
una
manovra per
cercare di
far capire.
Io non lo giustificherei solo perché bisogna spostare il punto di vista. Perché so anch'io che chiaramente dobbiamo ragionare con non sempre con le categorie occidentali, bisogna sempre imparare a spostarsi, come diceva lei, sono indubbiamente sicura di questo.
Infatti io mi sono domandata proprio questa cosa, ho detto ma quindi al di là del fatto che questa pratica io non mi sento di considerarla barbara proprio come termine, perché mi sembra quasi di dare un giudizio e dire questi negretti che sono lì, che stanno in mezzo alla savana, ok? Ed è questo proprio il concetto da cui ripartivo per il fatto che ho fatto all'inizio sull'Africa, del fatto di avere il bambino con la pancia gonfia, il leone, la sabbia, la povertà, che poi in realtà non è vero, perché per esempio, soltanto per dirvi una cosa, il Luanda, che è la capitale dell'Angola, è una delle città più care al mondo in Africa. Quindi cioè questo concetto di povertà, di ci sono forse più guerre adesso in Oriente piuttosto che in Africa, ok?
Sì, sì, no.
E tutto questo concetto, per esempio, dei bambini con la pancia gonfia, eccetera, c'è, ma fino a un certo punto, perché ovviamente poi qua ci sarebbe tutto un altro discorso, però tantissime organizzazioni non governative che fanno pubblicità in televisione.
Giusto contestualizzare comunque.
Spingono su questa cosa per avere più fondi. Poi in realtà molto spesso non è così.
Sì, sì.
Quindi io mi sono chiesta, allora praticamente che cosa possiamo fare? Se si fornisse, per esempio, non un giudizio, quindi dire questa cosa è pratica, è barbara, non si deve fare, ma forniamo degli strumenti, come si dice, dei bisturi per esempio sterilizzati, degli antidolorifici, però questa cosa va contro il loro rituale, però sarebbe un compromesso.
Però, cioè, sì, bisogna vedere se viene accettato.
Esatto, bisognerebbe capire, per capire bisognerebbe conoscere, per conoscere bisognerebbe stare lì e domandare, quindi c'è un lavoro dietro molto forte.
Sì, esatto.
E quindi io mi sono detta, cioè, secondo me, dal mio personalissimo punto di vista, si dovrebbe lavorare su due piani. A breve termine, cercare di risolvere i problemi sanitari. E quindi spiegare, cercare di capire le credenze e soprattutto la tradizione che ci sta dietro e non porre un giudizio. Invece a lungo termine bisognerebbe provare a dare un'alternativa alle donne, quindi provare anche a uscire un attimo da questa situazione di società patriarcale e dall'ignoranza, anche perché appunto si è notato per esempio dove c'è maggiore istruzione il corte e la mutilazione è minore. Per esempio, ovviamente
sì,
questa cosa è molto difficile.
Dimmi, no, dicevo che io avevo sentito anche che proprio alcune mamme a un certo punto nei villaggi si sono rifiutate di dare le proprie figlie all'anziana del villaggio per le mutilazioni.
Poi
quindi c'è anche lì un movimento.
Sì. Io per esempio in Sudan ho letto proprio questa intervista che invece diceva che di questa madre che dice io mia figlia l'ho portata, ma l'ho fatto io, ho chiesto perché e quindi tu immagina di portare tua figlia, quindi vuol dire che è proprio una cosa che tu l'hai subita e la fai subire, quindi è una cosa che non dico credi, però
sì.
Cioè non, è che io non mi sento di cioè ho difficoltà a dire queste le donne che fanno o che subiscono la mutilazione sono spinte solo da un contesto, perché è come dire io sono qui in Italia e sono spinta da un, cioè tutto ti spinge, nel senso che è veramente molto relativo, non so se riesco a spiegarmi su questa cosa. E tutto questo era per dire che io non sono a favore ovviamente della mutilazione genitale.
Sai qual è secondo me il problema? Tu facevi prima l'esempio della chirurgia, ma secondo me calza fino a un certo punto, perché lì il problema è che se tu non lo fai, perché lo fanno per l'onorabilità, no? Cioè che sennò tu perdi l'onore, non puoi sposarti, non puoi avere figli, non sei introdotta nella società e quindi non diventi nessuno. Mm-hmm. E beh, è lì che c'è probabilmente un passaggio da fare, è riuscire a spostare questo. Ma perché non è un rito di iniziazione, come può dire indossare una piuma in testa.
Sì, implica una sofferenza fisica.
Ma non solo nel momento stesso.
Sì, si protrae per tutta la vita.
Ma non potrebbe appunto anche essere un minimo punto di partenza quello di fare delle lezioni, cioè la dico all'occidentale, perché non so usare altri termini, proprio di anatomia femminile, perché comunque la donna, le donne non hanno, non credo, perché appunto non legano il fatto per esempio di un rapporto sessuale a un piacere o a un desiderio, a qualcosa che può essere bello, appunto perché hanno sempre questo rapporto doloroso dall'inizio, da quando si vengono mutilate a 4 anni,
e poi per esempio
a quando hanno il loro primo rapporto sessuale, al parto,
e lo legano
quale
molto
anche di
a una pulizia, cioè esatto. il taglio del clitoride dà l'idea di una purezza, di una pulizia interna e esterna, che questo obiettivamente a livello scientifico non può essere sostenuto.
Posso chiederti una cosa? Poi, ma sì. In Sudan che religione?
Prevalentemente musulmana, però c'è anche cristiana. Infatti dopo, se volete guardare, questo è interessante, perché c'è proprio sullo studio che hanno fatto, c'è proprio qui, c'è l'età dai 15 ai 24 anni, è sempre in Sudan, sono tre regioni differenti, e per esempio tra i 15 e i 24 anni è la percentuale di donne che è a favore della circoncisione femminile. E nelle varie regioni comunque diciamo che la media è sempre del 50%, tra i 25 e i 29 anni del addirittura 60, e sopra i 30 anni sempre del 50-55. E poi dopo c'è appunto di religione musulmana, sono più favorevoli, cioè sono il 70% che sono favorevoli, invece cristiana solo l'8%. Quindi c'è proprio una differenza. Poi c'è anche sul fatto per esempio dell'educazione, chi non ha ricevuto educazione è più favorevole, però per esempio in una zona del Sudan il 75% delle donne è favorevole e sono persone totalmente ignoranti, chi ha ricevuto la scuola primaria comunque tra queste c'è un'altissima percentuale, arriva addirittura al 55% di donne, e alla scuola secondaria invece arriva un 38%, che comunque non è poco,
è alto.
Però diminuisce.
Però c'è anche una cosa che mi ha lasciato così, che tra le cause appunto di divorzio, cioè che legittimano il divorzio, è una un'infibulazione non riuscita completamente.
Oddio, questo non lo sapevo.
Per cui sono legittimate a divorziare dalla loro donna se hanno...
Pazzesco.
E capita cioè spesso, perché appunto sono fatte da queste donne che non hanno nessuna competenza chirurgica, con strumenti inadeguati.
La cosa che a me ha più fatto arrabbiare, se vogliamo, è il fatto dei soliti giochi di potere che ci sono a livello internazionale, ed è un po' il discorso che facevamo prima, del fatto che le grandi autorità, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, le Nazioni Unite, hanno proprio detto un no, questa cosa è sbagliata, senza appunto analizzarla. Questo perché molte volte a livello internazionale è difficile fare un discorso di sfumature, come stiamo facendo per esempio noi adesso. C'è chi è d'accordo, chi è contro, abbiamo tutti più o meno, penso, l'idea che la mutilazione genitale sia sbagliata.
Contro, penso che siamo tutti contro da buoni occidentali, quali volenti o nolenti, non però siamo. Ci sono due atteggiamenti diversi che secondo me emergono da questo bel confronto, ed è uno prevalentemente scientifico, che tra virgolette è il tuo, che hai dovuto fare una tesi, quello che Gianmarco mostra con la tua sensibilità etno-antroposociologica, quella che io cerco di avvallare, che è quella, diciamo così, conosciamo,
esatto,
e tra virgolette posponiamo ogni presa di posizione etica. C'è quella di Valeria, che io assolutamente condivido, che invece fa un attimino per istintivamente, io penso, valere prima le ragioni etiche e poi quelle, diciamo così, scientifico-conoscitive. Cioè, quindi va bene, conosciamo questa questione, però io non è che posso, tra virgolette, spegnere,
esatto,
il faro dell'etica che perché mi fa dire attenzione, lì c'è il patriarcato, attenzione, lì c'è tutto quello. È verissimo, cioè nel senso, la cosa qual è? Che facendo così si rischia poi di andare a parare là, secondo me, cioè organo istituzionale internazionale che legifera, vieta la cosa
e poi se ne lava le mani
e poi tra virgolette non e crede di aver risolto così la cosa, ma in realtà diventa incomprensibile per chi effettivamente subisce la cosa, esatto, addirittura le donne stesse, quindi che compartecipano a tutto. Per cui ribaltare la questione probabilmente ha molto senso se davvero il problema lo si vuole affrontare in un modo diverso, e probabilmente quello che tu proponi, cioè di offrire delle alternative, cioè dire donne, esistono modi di esistenza diversi dal vostro che magari potrebbero adattarsi altrettanto bene comunque alle vostre vite, e magari scoprite anche qualche cosa. Questo probabilmente è l'unico modo davvero, cioè, perché vietare, diciamo così, la cosa serve a ben poco, probabilmente.
Esatto.
Questo è un po'. Poi è ovvio che secondo me siamo tutti d'accordo sul fatto che sia una pratica abbastanza violenta, brutale, invasiva del corpo delle donne,
esatto,
quello che so.
Però
non è sufficiente.
È che il problema
d'accordo
è, come sempre, un po' in tutto forse, che nel momento in cui si generalizza la massa accetta. Se Emma Bonino avesse detto il discorso che abbiamo fatto noi adesso, senza stare tanto a giustificare Emma Bonino, che neanche me ne frega molto, però non sarebbe stata accettata, sarebbe stata dichiarata una pazza, una persona che va contro i diritti delle donne, che non accetta, che è antiquata, che non capisce, che perché appunto la comunità internazionale, quindi anche se vogliamo tutti noi, di fronte a un problema X accetta il bianco e il nero, non accetta le sfumature. E questo è un problema veramente molto difficile, che si trova, che per esempio molte organizzazioni non governative si trovano ad affrontare tutti i giorni. E quindi la possibilità, diciamo, dei grandi organi istituzionali è quello di dire no, io dico no e basta. E questo però porta a non risolvere il problema, perché fondamentalmente, come nella politica italiana, come secondo me un po' in tutto, per affrontare un problema bisognerebbe proprio approfondirlo e parlarne in maniera molto specifica, cosa che per esempio nella nostra politica italiana non avviene mai. Dico questo, immigrazione, metto la X a posto ed è fatta, perché da una parte il popolo è tranquillo, perché sì, dice ah beh, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che questo è un delitto, allora non si fa più, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità a sua volta se ne è lavato le mani, però il problema rimane.
Scusami tesoro, ma anche perché a livello istituzionale, nel momento in cui si parla di politica, si deve comunque cioè, di fronte ad un grosso dilemma subentra, sì, praticamente, cioè, il politico deve decidere, deve scegliere.
Sì, è vero.
Cioè, subentra la scelta. Non
sì,
c'è
deve
fatto,
prendere posizione.
Sì, non c'è il fatto piglio tempo per vedere le varie sfumature. Di fronte a un dilemma che non conosco, il nodo lo taglio.
Sì, è vero.
L'unica via d'uscita, soprattutto nell'ambito politico, perché per far politica devi scegliere, devi decidere, devi sapere la risoluzione di un
sì,
dilemma.
Quando in realtà magari sarebbe molto più onesto dire sappia un attimo, cerco di capire questa cosa, non la voglio combattere totalmente, provo a comprenderla, provo a cercare di risolvere a livello pratico immediatamente e nel frattempo faccio un lavoro che questo implica un sacco di soldi, un sacco di energia e cose che non interessano perché fondamentalmente sono là in Africa.
Problema.
Questa è la vera rivoluzione, in realtà.
Sì.
La vera rivoluzione antropologica, cioè la vera volontà empatica di capire che cosa hanno da dire queste persone, no?
Mm-hmm. Sì, perché se si riuscisse a fare questo,
per costruire qualcosa, per attualizzare una politica magari diversa da quella no all'immigrazione.
E implica veramente molte difficoltà se ci pensi, perché già solo adesso siamo in quanti 10-15 persone, ognuno ha la propria idea, discuterne è difficile trovare una soluzione eccetera, immagina a livelli più alti, però cioè già solo provarci e fare lo sforzo sarebbe una cosa comunque molto più etica, molto più
Ma appunto sul piano pratico, stando là, ti sembrava che ci fossero comunque i presupposti se non altro per poter avviare comunque un dialogo per il cambiamento, nel senso, c'eri tu, c'era in quanti eravate nel tuo villaggio?
No, aspetta, perché forse tu non c'eri quando io sono partita a parlare di questa cosa qua.
No.
Ecco, che io ho detto che io sono stata in Mozambico e ho fatto ricerca di tesi per un'altra cosa, invece questa è una tesina che io ho fatto sul Sudan. E quindi questa cosa io non sono stata in Sudan.
Ah, scusa, allora niente.
Sì, ok. Infatti prima quando mi chiedevi che cosa dicevo,
ero convinto che eri stata lei.
No, non sono stata.
Perché come dicevi prima, secondo me sarebbe
molto interessante.
L'ideale sarebbe creare delle situazioni per cui si va sul campo, insomma, non c'è altro da fare.
No, infatti, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per esempio, dovrebbe cercare di organizzare degli studi appropriati. Cioè, questo implica un sacco di soldi, implica un sacco veramente di energie e soprattutto di contraddizioni interne, ma anche non, che le persone non sono disposte ad affrontare.
E comunque va fatto là il lavoro, perché finché se ne parla anche in tutto il mondo, ma ognuno a casa propria, non si risolve mai.
Esatto, no, sono
la questione.
Bene, per quanto mi riguarda io ho finito.
Grazie comunque.
Spero di essere stata chiara, non so, perché ogni tanto io mi perdo, parto
no,
nel mio cervello.
No, era interessante, sì.
Quanto sei stato?
Un mese, però fare ricerca di tesi per una sulle organizzazioni non governative, infatti per quello che ogni tanto partivo a bomba, okay. Sì.
Ma tu hai studiato?
Sto studiando perché quando avrò la laurea in mano, cioè da qui a 10 giorni probabilmente userò il passato a Lisbona. Ho fatto 2 anni di specialistica in studi africani.
In studi africani?
Mm-hmm, sì.
Posso chiederti che testi hai toccato?
Sì. Guarda, se vuoi ti do
Che hai studiato?
C'è la bibliografia qua dietro, te la do con città. Tra l'altro.
Vuoi montare la mia borsa?
Del signore qua, forse voleva fare.
Mio papà, figurati se non.
Non so se ne hai già parlato, perché io sentivo nella mia assurdità di aver sentito metà del discorso. No, so che qualcuno è lì. No,
sì,
alla conclusione, cioè, partendo dal suo presupposto, se è vero, cioè sembra che siamo in un vicolo cieco.
Sì.
Cioè, si parte dal presupposto che anche la donna accetta,
mm-hmm, almeno
è condizionata,
sì. Okay.
L'uomo non se ne parla, le condizioni, le organizzazioni internazionali ovviamente dall'esterno dicono di no, mm-hmm, bisognerebbe andare sul posto,
mm-hmm,
come
andare sul posto?
Da per che esempio? Cosa cominciare?
Beh, io ti dico io cosa farei, perché non lo so che cosa farei.
Se ti sei fatta un'idea.
Partire per esempio da delle organizzazioni non governative che attualmente sono gli organi più indipendenti che ci sono sul campo internazionale e fare degli studi, però non partendo da un'organizzazione non governativa che parte con un'equipe. Quello era portoghese, con un'equipe, per esempio mettiamo una ONG italiana che parte con un'equipe di 10 persone e arriva là in Sudan e studia, ma partire con un progetto, una cooperazione, quindi vuol dire in Sudan, visto che in Sudan non sono tutti negretti che lavorano la terra, ma ci sono anche degli intellettuali, anche delle università, a quanto sembra, provare con loro a trovare un metodo, quindi chiedere dei dati a loro, partire, fare un progetto di cooperazione con una ONG che parte per esempio dall'Italia, che è lì. tipo Italia per, o da qualsiasi altra parte dell'Occidente, arriva lì con un'altra parte di equipe invece del luogo e andare nei villaggi, fare delle domande e vedere e fare uno studio. Partendo da questo, su tanti villaggi, quindi un periodo di tempo molto lungo che ci vorranno almeno 5 anni secondo me per poter raccogliere tutti i dati sui vari villaggi, per esempio del Sudan, partire da lì e cercare di capire anche che cosa le donne vogliono. E per esempio senza, come si diceva, non mi ricordo più chi lo diceva, forse tu, di fare delle, non affrontare per forza il problema di impatto frontale, ma prenderlo dai lati. Quindi facciamo delle lezioni sull'anatomia, facciamo studiare le persone, uomini e donne, su quello che può essere una relatività, una differenza culturale con per esempio l'Occidente. E quindi è un discorso molto difficile perché implica proprio un far crescere le generazioni, vuol dire sia generazioni italiane sia generazioni del Sudan. Quindi non c'è una soluzione, è una soluzione che viene in itinere.
Anche perché appunto è un problema che può essere risolto solo dall'interno, cioè non può arrivare qualcuno dall'esterno, cioè è qualcosa che deve essere.
Sì, però può essere, ma può essere favorita anche dall'esterno. Cioè
sì, però devi andare a impastarti.
Sì,
esatto, ma è stato questo termine, impastarti.
I processi interculturali sono storia comunque, voglio dire.
Esatto, perché io per esempio, per quanto le stia criticando le ONG, sono... No, ne ho accusato la lavagnetta.
L'ho portata io oggi in bicicletta. Ecco, ora possiamo dire che
l'ho accusata.
Sì.
Faccio
questa domanda.
Ma infatti, la
non l'abbiamo non so cosa ci scrivevo. Ciao, sono giù. Qua qui c'è una persona. Sono io.
Là.
In realtà sì, guarda che capelli.
400.
Aspetta, sono eterna. No, dicevo che per quanto io stia criticando comunque le ONG, alla fine dei conti, per quante contraddizioni ci siano, sono veramente secondo me gli organi internazionali per adesso, le organizzazioni che sono più indipendenti, che possono fare lavori di questo tipo.
Certo, solo che di equip, certo, sì, psicoterapeuti, psichiatri,
esatto, poi ci puoi mettere dentro medici, puoi mettere dentro medici, quello che vuoi, vero, certo.
Ma lì il margine però, d'azione
parte da una ricerca antropologica, no?
Sì,
infatti, come dici tu, anche insegnare eventualmente a queste donne a fare una chirurgia come si deve, con strumenti meno sterilizzati, che quindi diminuiscano il rischio di infezioni.
Ma la presenza ed azione di queste ONG è osteggiata dai poteri statali?
Questo è
importante. Il campo della mutilazione genitale femminile, sinceramente non lo so, non mi sono informata su questa cosa. Io ti posso dire, per esempio, in generale, è molto difficile questo discorso perché implica tante cose. Allora, io ti, per esempio, in Mozambico, da un lato, abbiamo tre poteri fondamentalmente, che sono le ONG, quindi grande mondo, che in realtà vuol dire un po' tutto e niente, e il potere statale del luogo dove operano e il potere internazionale, che sono le Nazioni Unite, l'Unione Europea, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, mettici l'ONU, no, quello che vuoi, insomma, tutto quello che è sopra, sovranazionale. Le ONG si trovano in mezzo a questo gioco di poteri, che vuol dire che molto spesso i finanziamenti che loro hanno sono privati e anche non attraverso bandi, e quindi queste sono abbastanza, come si dice, sono in difficoltà, nel senso che molto spesso sono minacciate o comunque sono, non riesco a trovare il termine, dipendono molto appunto dai finanziamenti, e quindi per quanto siano privati, molte volte l'Unione Europea, la linea di principio, finanzia delle ONG che si occupano prevalentemente di una cosa, e quindi tutte le ONG tendono a occuparsi solo di quella cosa. C'è il caso del Burkina Faso, scoppia una terza guerra mondiale, tutte le ONG vanno lì. Nel Sierra Leone, che l'anno prima sembrava che stessero morendo tutti di fame, sono morte di fame, non è che l'anno dopo non sono più morti. E quindi questa è una cosa. A livello locale, ti posso dire, per esempio in Mozambico, il rapporto è molto difficile perché il potere, cioè da una parte ha l'orgoglio di dire noi non abbiamo bisogno di nessuno dall'esterno, e dall'altra non vuole appunto essere scoperto nelle cose sbagliate che fa, perché appunto un ONG, per quante contraddizioni abbia, è un elemento fondamentale per scoprire le magagne, adesso vi parlo proprio così, di uno Stato, perché è un organo indipendente.
E quello è un problema?
E quello è un problema, quindi a questa domanda non so se ti ho risposto, però cioè, le ONG non sono, sono un po' uno spillo, ok? Che
sì, sì, no, me lo chiedevo perché, cioè, rispetto a un'idea di azione, in qualsiasi direzione possa andare questa azione, che penso sia comunque un derivato di anni e anni di lavoro sul campo che stanno facendo queste ONG in varie maniere, in vario,
sì,
e
sì,
che
sì,
si che ha fra le sue componenti anche un'analisi quanto più oggettiva possibile, o più obiettiva, ecco, possibile, sì, dello stato delle cose. Dico, perché questa azione possa essere efficace, deve più o meno partire da una visione delle cose,
certo,
pregiudiziale.
No, sono d'accordo.
Per così dire, nel senso che
le magagne di cui parli tu,
in cui comodamente metterei anche l'infibulazione, appunto, se si arriva ad un certo punto a classificarla fra le magagne, ovvero fra i problemi da risolvere, vuol dire che
è
adeguatamente filtrata adeguatamente soppesato tutto il lavoro di analisi, che tenti di essere meno occidentalocentrica possibile, tutto il lavoro di osservazione pura. A un certo punto, nel momento in cui decidi di passare all'azione e decidi di farlo appunto come ONG che si gioca fra questi poteri, statale da una parte, tribale dall'altra, internazionale, lo fai con un preciso obiettivo, quindi questo obiettivo, cioè il gioco di elasticità che dovrebbe continuare a sussistere anche nel momento in cui passi all'azione, sta tutto nei modi, cioè appunto concordo con chi diceva che proibire semplicemente, oltre ad essere probabilmente poco efficace in termini pratici, perché non arriva nel villaggio quella legge lì, che è anche è poco rispettoso di tutto questo lavoro di osservazione che eventualmente è stato fatto prima dalle stesse ONG. Piuttosto a monte, un lavoro che andrebbe fatto, ma in altri termini è già stato detto da voi, è su cioè se è così importante continuare a ribadire ma molte donne dichiarano di volerlo, di significa che occorre lavorare sul libero arbitrio, cioè sull'idea stessa di libero arbitrio, che come qua porta appunto chiunque a scegliere cose che magari là potrebbero essere concepite come assurde o come, come delle violazioni del corpo, eccetera, pure là delle cose che a noi sembra aberrante considerare frutto del libero arbitrio, bisognerebbe capire come si applica e si configura, su cosa attecchisce e come matura questo libero arbitrio. Cioè, io scelgo di fare sono libero o libera di fare una determinata scelta nel momento in cui, come dire, ho rispetto a tutto quello che comporta quella scelta, quello che sta a monte e a valle di questa scelta, cioè tutto quello che mi ha portato a fare questa scelta, il contesto di cui si parlava prima e le conseguenze pratiche di questa scelta, quando di tutto ciò sono pienamente consapevole.
Esatto.
E quindi banalmente torna a essere ancora una volta una questione di cultura, di conoscenza, di istruzione.
Sono assolutamente d'accordo.
Può essere che diciamo al fondo di tutto questo lavoro di promozione di un'istruzione, che a sua volta sarebbe da problematizzare perché verrebbe proposto come occidentalocentrica, o come, cioè, comunque noi abbiamo una nostra idea occidentale di come debba maturare, svilupparsi e configurarsi un'istruzione, o diciamo come si modelli il libero arbitrio. Può essere che al fondo di tutto questo percorso che, si ten, che può tentare di essere il più puro possibile, ovvero ti metto sul tavolo tutti gli strumenti e poi sta a te decidere se e come utilizzarli. Può essere che al fondo di tutta questa, di tutto questo percorso scopriamo che continua incredibilmente a persistere, magari un po' diminuita come abbiamo visto le percentuali, sì, ma continua a sussistere una tradizione dell'infibulazione come di qualsiasi altra tradizione. D'altronde sull'altro lato non dobbiamo nemmeno, appunto, io apprezzo la visione socio, antropo, eccetera, di qui sopra, come dire, non tanto non toccare quanto approcciarsi al tocco con estrema cautela.
Esatto.
Non deve questo, nel dirlo così, richiamo dei discorsi antichi, non deve questo creare dei tabù, secondo me, nel senso che se, stando al titolo, mettiamo da un lato la barbarie, esatto, ovvero quella che con grossolana frettolosità chiamiamo barbarie, e dall'altro lato la cultura, la tradizione, rendiamoci conto che se da un lato appunto è frettoloso stigmatizzare come barbarie una pratica, dall'altro lato non è altrettanto rischioso creare dei moloch intoccabili,
esatto, per cui
quando una cosa, non so, nessuno l'ha detto. Dico, cioè, faccio una considerazione generica per cui la tradizione è importante,
certo,
ciao, ma le tradizioni cambiano,
sì, esatto, non devono muoiono, essere rinascono, una motivazione per cui queste cose sono
tutto
assolutamente
fatto,
giustificate,
cioè,
il fatto, cioè, quando tu richiamavi il fatto che solo fino a 50 anni fa, un po' di più, in Inghilterra ancora si faceva la cosa, non è che questo giustifichi, anzi può essere la testimonianza di come delle cose
cambiano,
possono, alla luce dell'evolversi non per forza positivistico, non per forza occidentalocentrico delle cose, possono cambiare. Se riescono a cambiare dal basso, diciamo così, ovvero da là, e ad opera di persone che la vivono o che la sono impastate, insomma, con sarebbe meglio, chiaramente, certo, perché altrimenti non ho, al di là della questione etica, dell'imposizione dall'esterno, al di là di questo, sarebbe proprio, come dire, in termini di solidità, sarebbe una conquista che rischierebbe di non durare, come tutte le questioni sull'importazione dall'esterno della democrazia, suon di bombe o cose, insomma, se non è radicata, se non è una cosa che con tutta la gradualità del caso avviene perché attecchisce davvero da là, non durerebbe nemmeno. E lì dovrebbe cominciare un lavoro difficilissimo, però.
Esatto.
Però penso che possa già cominciare, già, come dire, non è che il lavoro di analitico, di osservazione debba essere protratto ad oltranza, cioè l'empatia va benissimo, ma forse, come dire, concediamo anche all'idea umile che non arriveremo mai a capire totalmente, come diceva Pavez prima, non possiamo toglierci la nostra visione occidentale del tutto, non potremo mai.
Noi partiamo dalla nostra concezione consapevoli di cosa significa partire dalla nostra,
appunto,
concezione.
Appunto.
Comunque degli esperimenti in quest'ottica sono stati già fatti, ovviamente, perché c'è un libro molto bello, ad esempio, di Piero Coppo, che si chiama Negoziare col male. Lui è un etnopsichiatra, appunto, che ha fatto parte di questa sorta di comitato di medici che andavano nel Mali per cercare di spiegare che la medicina dello stregone e il fatto che tutto fosse riconducibile a una sorta di spiritualismo, tutto il male fisico, il male psichico fosse collegato a degli spiriti buoni o maligni che si spostavano di qua e di là, era essenzialmente quasi una costruzione culturale, no? Quindi si muovevano questi etnopsichiatri, questi mediatori culturali, si incontravano con gli intellettuali del posto, si si incontravano, hanno fatto queste conferenze con medici del Mali e cercavano di spiegare, di confrontare due sistemi logici diversi, no? Perché è di questo che si tratta. Cioè, il problema è che molto spesso si tende a far prevalere, ovviamente, come intrisi dell'etnocentrismo in cui siamo intrisi, perché siamo ovviamente contenitori che recepiscono culturalmente delle certe, la medicina per noi è così, l'università per noi è così, lo studio per noi è così, no? Tendiamo a far prevalere la nostra visione sulla loro, inevitabilmente, perché qua si tratta di infibulazione, si tratta di violenza sul corpo, no? Quindi questo, cioè, dovrebbe esserci, secondo a mio avviso, anche da quello che ho studiato, dovrebbe esserci una sorta di grande far confluire le esperienze mediche attraverso una mediazione culturale, di intellettuale del posto, in modo da far capire appunto che porre l'accento su questa violenza, perché molto spesso non viene proprio anche presa in considerazione, no? Il fatto che sia una violenza nei confronti delle donne, cioè la vedono come passaggio a un'onorabilità sociale. No, però quello che voglio dire è che è importante, secondo me, non far prevalere la nostra logica, no? Ma noi non lo stiamo facendo per altro adesso, perché non è che siamo fuori da questa cosa, stiamo dicendo che questa è. Ovviamente, diciamo, c'è la possibilità di agire in una certa prospettiva per migliorare questa cosa, per far mano a mano diminuire le percentuali di infibulate, però comunque noi siamo sicuri che l'infibulazione, appunto perché è violenza contro il corpo, sia una cosa,
sia un problema
da risolvere. La nostra problematizzazione è causata dalla nostra logica problematizzatrice, ovviamente, vedi, cioè
no, davvero,
è che all'altro polo c'è l'inazione totale, cioè nel senso non si problematizzerebbe nemmeno, l'estremo opposto è non tocco l'Africa, per dirla in maniera un po' grossolana, cioè non ci entro nemmeno, capito? Se non da invisibile osservatore.
Questo è proprio all'interno degli stati, stavo parlando di attualizzazione,
cioè, non volevo spostare l'accento sull'attualizzazione di una pratica per far diminuire queste cose, volevo proprio dire che rendiamoci conto che anche noi in questa ottica di
siamo comunque influenzati, chiaro.
Siamo influenzati profondamente.
Sì, logico.
Stiamo già prevalicando una logica diversa.
Bisogna allora decidere se questo punto di vista, diciamo, può essere preso come buono. Allora il mondo è perfetto. Stiamo fermi mobili perché tutto è perfetto.
Non è appunto così. Nell'attualizzazione.
No, nel senso che
consapevoli di questo, facciamo qualche cosa, no? Consapevoli di questo. Tentando di non prevalicare, ecco, in questo senso.
Sì,
con la nostra logica brutta.
Che non è la nostra logica brutta.
Di uomini bianchi.
Cioè, ma davvero, cioè, alla fine di tutto
questo
potremmo scoprire che l'infibulazione entra un certo livello di sì, è perché sta registrando l'altro.
Ma
migliora e rende più intelligente tutte le cose che stiamo dicendo.
La nostra cultura, la Mission Impossible.
Dicevo, alla fine di un percorso che tenti di essere quanto più delicato possibile, ovvero che parta da questa consapevolezza di cui dici, per cui oso dire barbarie solo nel momento in cui so di dirlo, consapevole di appartenere a una determinata prospettiva culturale e comunque dal dirlo a passare all'azione tento di fare in modo che questa azione non sia una prevaricazione all'esterno, circola. Alla fine di tutto questo posso rendermi comunque conto magari che, come dicevo prima, non sussiste una sostanziale differenza tra queste donne che liberamente scelgono di sottoporsi a questa pratica e i ragazzini di qua che qualcosa che in qualche maniera si configura anche qua come una sorta di rito di passaggio a livello gruppale e vedendo gli altri che si bucano la pelle, e quindi stiamo ancora nel discorso del dolore fisico, si fanno il piercing, i tatuaggi e quelle cose lì, decidono di farlo. È libero arbitrio.
Etnie africane, le donne che si mettono gli anelli qui al collo, si mettono le cose.
Ma è una cosa che noi non capiamo, forse proprio anche
questo. E questo è anche super pericoloso, perché se togli gli anelli qua dietro, praticamente le ossa non sono, non riescono più a reggere il collo, certo, e muoiono, capito? Anche quello è un dolore.
Dei tagli sulla schiena.
Poi tagli sulla schiena, qui per esempio, sono proprio incisioni.
I dilatatori interni.
I dilatatori dei lobi. Cioè, questi sono anche simboli di diversi livelli della scala sociale, certo, che c'è nelle tribù, sì, no? Cioè, quindi noi abbiamo tra virgolette anche preso certe forme che chiamiamo tribali, adesso non so come linguaggio stesso, se vogliamo, però le abbiamo sterilizzate di tutto il loro, tutta la loro valenza sacrale.
Io non volevo neanche dire questo, cioè,
c'è anche tutto questo che quindi.
Però comunque abbiamo un contesto sociale, perché per esempio, la donna che si fa il lifting o si muta, perché il contesto sociale è della donna prosperosa, però magrissima, con un seno abbondante, sempre giovane, sempre bella.
C'è un rito di, se non di iniziazione o di passaggio, però di accettazione nella società, secondo una prospettiva che noi forse altrettanto comodamente consideriamo malata, ma anche lì scatta qualche cosa di analogo. E lì ci rendiamo conto che laddove
siamo molto più subdoli da questo punto di vista, perché abbiamo appunto un fascismo estetico silenzioso che domina certe scelte
e che condanniamo comunque.
Per esempio, una cosa che
ma lì è interessante, perché nel condannare questo o viceversa nel guardarlo con pacato relativismo, non possiamo eventualmente, almeno qua, parlare di visione occidentalocentrica, nel senso che è un occidentale che guarda un occidentale. Sì. Il passaggio successivo, allora ancora più interessante, è di renderci conto che prima di essere occidentali o di essere maschi rispetto a femmine e tutto il resto, siamo individui, no? Mi viene un crampo. All'inizio, come dire, di un'operazione di analisi e poi di azione rispetto a una questione, non chiamiamo neanche problema, come quello dell'infibulazione, c'è tutto un lavoro di destrutturazione di certi paradigmi geografici e tutto l'apparato di stereotipi e di pregiudizi che comportano. Alla fine di tutto questo, cominciando a smantellare tutto questo, a togliere uno per uno questi mattoncini, ci accorgiamo, come dire, che li stiamo togliendo probabilmente anche a noi stessi rispetto a tutto l'apparato di stereotipi.
Infatti è proprio quello che dicevo prima, del fatto di
dovrebbe rimanere l'individuo al netto
di
tutto
ciò. Quando ho detto che stavo rispondendo a mio padre, gli ho detto potremmo risolvere il problema, come si potrebbe analizzare. Ho detto proprio che dal lavoro che viene fuori, dall'analisi, nascono due generazioni, cioè una generazione nuova, sia del Sudan in questo caso, sia italiana, se prendiamo una ONG italiana, perché proprio significa nel momento di conoscenza proprio destrutturalizzare il proprio punto di vista e destrutturalizzare forse anche quelle delle persone del Sudan e cercare di crearne uno diverso proprio. E questo è proprio è difficile, molto.
La figura di trallazzare queste due cose potrebbe essere il ragazzo del Sud che va a studiare, per dire, a Londra e poi torna, no, dalla famiglia. Sono queste figure anche di tramite che sono,
o viceversa,
che sono veicoli culturali molto importanti.
Una cosa che volevo dirvi, che adesso sono per riderci un po' sopra. Per esempio, quando sono stata in Mozambico, sono uscita con tanti amici, insomma, ho conosciuto tante persone mozambicane, e io insomma a un certo punto dicevo: porca miseria, sono ingrassata, e loro mi guardano e fanno: dov'è il problema? cioè devo dimagrire, perché? E io ho provato a spiegare: perché cioè, in Italia, in Europa, cioè, la donna è bella magra, e lui mi guarda e fa: ma stai scherzando? E ho detto, sì, cioè, è così. È stata una discussione.
Sarei stata una merda.
No, ma cioè, è stata una discussione. Cioè, le donne magre sono donne che non sono belle. Cioè, nel senso, non va bene.
Ma questo
cioè.
Mi capita anche al sud, in sud Italia.
Mangia. Esatto.
Ma magra. Però...
è mangia sto arancino.
Premio.
Sì, sì,
assolutamente.
Grazie mille e arrivederci a tutti.